Continuiamo ad analizzare quelli che sono dei suggerimenti indicativi per la condizione dell'intervista qualitativa e parliamo del linguaggio. Nel caso del questionario, il problema del linguaggio si pone in termini di chiarezza e di comprensibilità, in quanto la standardizzazione dello strumento imponeva un'accurata ricerca di formulazioni comprensibili a tutti. Nell'intervista qualitativa il problema del linguaggio non si pone in questi termini, in quanto lo stile linguistico delle domande può cambiare da soggetto a soggetto perché si adatta alle caratteristiche dell'intervistato. Il problema del linguaggio si pone in quanto esso rappresenta lo strumento fondamentale nello stabilire il clima di empatia, di comunicazione tra l'intervistato e l'intervistatore. E il linguaggio è anche un modo che serve sia all'intervistatore che all'intervistato per capire che tipo di persona è il proprio interlocutore. Naturalmente non sempre è necessario e né sempre possibile che l'intervistato e l'intervistatore parlino lo stesso linguaggio. Spesso l'intervistatore si presenta con le vesti e il linguaggio dello studioso e quindi come tale viene accettato perché appunto si dimostra interessato ai temi dell'intervista. E quindi l'intervistato può percepirlo come una persona che sa comprendere. Tuttavia, ci possono essere delle situazioni nelle quali diciamo che prevale un clima di diffidenza o di consapevole diversità nei confronti del mondo esterno. Un clima che può essere vinto solo se l'intervistatore è percepito come uno che quel mondo può capirlo perché in qualche modo lo ha personalmente sperimentato o perlomeno sfiorato. Per esempio, facendo un'indagine sui giovani dediti alla droga, un intervistatore che ha in qualche modo frequentato quegli ambienti e quindi ne conosce il gergo e ne capisce le situazioni, è probabilmente agevolato rispetto a un intervistatore che si presenta invece con lo stile dello psicologo. Un'ulteriore nota da fare: il ruolo dell'intervistatore. Dopo quello che abbiamo fin qui detto, risulta del tutto scontato affermare che nell'intervista qualitativa l'intervistatore gioca non solo un ruolo centrale, ma determinante, nel senso letterale, cioè determina l'esito della conversazione. E quindi ha un ruolo determinante. Per questo l'intervista viene intesa come un rapporto dinamico nel quale l'intervista, diciamo, viene costruita, tra virgolette, assieme all'intervistatore e all'intervistato. Ed è l'esito, e l'esito dipende in larga parte dal legame empatico che si viene a instaurare tra questi due interlocutori. In questo contesto, il ruolo dell'intervistatore risulta complesso e non scevro, diciamo, da contraddizioni, perché da una parte l'intervistatore è chiamato a svolgere un ruolo attivo perché orienta l'intervista, dirige la comunicazione verso di quelli che sono i propri obiettivi. Nello stesso tempo, però, deve fare attenzione che questi atteggiamenti di incoraggiamento e scoraggiamento non si trasformino da quelle che sono, diciamo, delle limitazioni di campo in alterazioni del pensiero dell'intervistato. Ossia, cosa vuol dire? Spostandolo verso temi più congeniali agli obiettivi della ricerca, l'intervistatore può indurre l'intervistato ad allontanarsi da quella genuinità dei suoi sentimenti che appunto aveva all'inizio su temi che magari gli erano più confacenti o verso i quali andava in modo naturale la conversazione, e quindi si può arrivare ad orientare le sue risposte. Nella tensione che si crea tra queste due esigenze rimane ferma la funzione dell'intervistatore di conforto e di comprensione. E da tutto ciò emerge con chiarezza come il compito dell'intervistatore qualitativo sia molto più impegnativo di quello dell'intervistatore che utilizza un questionario, perché quello che gli viene chiesto va ben oltre, diciamo, il ruolo diligente nel seguire fedelmente le istruzioni, no? Che è quello che si chiede all'intervistatore nella ricerca campionaria. Gli vengono chieste sensibilità, intuizione, capacità di immedesimarsi nella personalità dell'interlocutore, esperienza nei rapporti umani e, non ultima, una profonda conoscenza del problema oggetto di studio. Più lo strumento di rilevazione è aperto, destrutturato, maggiori sono le capacità richieste all'intervistatore. Al limite, nell'intervista non strutturata, sarà il ricercatore stesso o i ricercatori dell'equipe di ricerca a condurre direttamente le interviste, senza servirsi di intervistatori o servendosene solo in misura limitatissima. Ecco, questa regola di condurre in prima persona o al massimo con l'ausilio di un numero limitatissimo di collaboratori vale naturalmente soprattutto per le interviste semi o non strutturate. Invece questo criterio risulta meno vincolante nel caso delle interviste strutturate, quando l'esistenza di una standardizzazione delle domande riduce la libertà dell'intervistatore. Ovviamente le interviste qualitative possono essere realizzate solo in un rapporto faccia a faccia, quindi non potete fare interviste qualitative al telefono o interviste postali, telematiche e simili, e in quel caso dovete somministrare solo dei questionari. Quindi le interviste qualitative devono essere fatte faccia a faccia, di regola poi devono essere registrate. La trascrizione nel corso dell'intervista stessa, facendo ad esempio un riassunto della risposta, è da evitare, perché quello, il risultato è insoddisfacente, ne risultano delle sintesi molto spesso incomplete, piatte e spesso incomprensibili, mentre la registrazione permette di conservare il racconto dell'intervistato nella sua forma originale e completa. Nella trascrizione si raccomanda di seguire sempre il criterio della trascrizione integrale, proprio perché inserendo anche le forme dialettali, gli errori di sintassi, le frasi monche e così via, sono proprio questi aspetti del linguaggio parlato a rendere più vivace e comunicativa l'intervista. E l'impiego del registratore inoltre permette all'intervistatore di concentrarsi sulla conversazione e di mantenere con l'intervistato un rapporto più naturale. Questo sarebbe impedito se egli nel corso della conversazione dovesse prendere anche degli appunti. Naturalmente la presenza del registratore potrebbe in certi casi inibire la libera espressività dell'intervistato, specialmente se questi ricopre una carica ufficiale, ma nella maggioranza dei casi questo non avviene. E poi la presenza del registratore, se può creare, diciamo, qualche imbarazzo all'inizio, viene poi dimenticata mano a mano che l'intervista prosegue. Allora, una volta che le interviste sono state effettuate, registrate, trascritte, si giunge all'analisi e all'interpretazione per stendere il rapporto di ricerca. L'analisi dei dati. L'analisi dei dati è centrata sui soggetti invece che sulle variabili, come invece avviene nella ricerca quantitativa. E l'approccio deve essere di tipo olistico, cioè nel senso che l'individuo viene osservato e studiato nella sua interezza, nella convinzione che ogni soggetto umano è qualcosa di più della somma di tante sue parti, che in questo caso sono le variabili. L'obiettivo dell'analisi è comprendere le persone piuttosto che analizzare le relazioni tra variabili, che è ovviamente una preoccupazione della ricerca quantitativa. E quindi la presentazione dei risultati avviene secondo una prospettiva narrativa, nel senso che si sviluppa attraverso racconti di episodi, descrizione di casi, e spesso vengono utilizzate le stesse parole degli intervistati per non alterare il materiale raccolto e trasmettere al lettore l'immediatezza delle situazioni studiate. Diciamo che il modo standard di procedere nella presentazione dei risultati è il seguente: si sviluppa un'argomentazione e a suo sostegno e per illustrarla viene riportato un brano dell'intervista. Allora, poi possiamo anche, diciamo, andare a chiudere queste risposte che vengono date nel corso dell'intervista, perché a quel punto possiamo anche, come dire, sottoporla ad un'analisi statistica per avere delle prevalenze, quindi delle distribuzioni di frequenza. Possiamo avere quindi una duplice lettura della trattazione che ci viene espressa attraverso l'intervista qualitativa, perché da un lato abbiamo ad esempio delle risposte classificate sulle quali andiamo a conteggiare le distribuzioni di frequenza, ma dall'altro possiamo illustrare le risposte mediante citazioni. Quindi il testo diciamo che scorre in un intreccio continuo tra analisi del ricercatore e illustrazioni, esemplificazioni, sostegni empirici che sono costituiti dai brani delle interviste. Quindi andiamo a citare proprio le frasi che ci sembrano salienti, prese dalle interviste, che vanno a suffragare la nostra argomentazione nel corso della trattazione finale. Diciamo poi che ci sono anche delle dobbiamo fare un ulteriore chiarimento, nel senso che l'analisi dei dati nella ricerca qualitativa è completamente diversa da quella che troviamo nella ricerca quantitativa, perché, come ho già detto, l'oggetto dell'analisi non è più rappresentato dalle variabili, come nella ricerca quantitativa, ma dall'individuo nella sua interezza. Si dice che è case-based. E per cui l'obiettivo dell'analisi, coerentemente con la collocazione all'interno del paradigma interpretativo, è quello di comprendere le persone, interpretare il punto di vista dell'attore sociale. E così come invece nell'approccio quantitativo l'obiettivo era quello di spiegare la variazione delle variabili. Allora, l'obiettivo della ricerca non può essere solo quello di descrivere la realtà nelle sue articolazioni, ma anche quello di fornire delle sistematizzazioni, delle sintesi che vadano ad un livello più alto, di ordine superiore. E nell'approccio qualitativo è più difficile trovare degli itinerari di sintesi delle informazioni sufficientemente generali e condivisi dai ricercatori. Allora, come si fa? Molti autori indicano nell'individuazione di tipi tra virgolette, quindi tipologie, la via per raggiungere questi obiettivi di sintesi. E questa è ovviamente anche la soluzione che ci suggerisce l'approccio interpretativo di ispirazione weberiana, quindi con la formulazione del concetto di tipo ideale. Voi siete già, come dire, avete già conoscenza di che cos'è il tipo ideale come categoria concettuale. Il tipo ideale, appunto, è una categoria concettuale che è stata elaborata, proposta da Max Weber. Non ha un corrispettivo effettivo nella realtà, è una costruzione che, pur nascendo dalla realtà, dall'osservazione dei casi ideali, li libera dai dettagli, quindi dall'accidentalità della realtà, e ne trae le caratteristiche essenziali. Quindi potremmo dire che li purifica ad un livello superiore di astrazione, quindi al fine di utilizzare il modello così ottenuto come un concetto limite col quale illuminare e interpretare la realtà. È classico lo studio fatto da Weber sul potere, sulla burocrazia, e quindi la burocrazia, ad esempio, è proprio il tipo, costruisce il tipo ideale burocratico, no? Che cosa fa? Dalle osservazioni delle diverse burocrazie esistenti in diverse società estrapola le caratteristiche che si ripetono, quindi le costanti che si ripetono nell'osservazione, e arriva a delineare appunto una burocrazia idealtipica, no? Con tutta una serie di connotazioni, cioè la gerarchia di autorità, il fatto che appunto la comunicazione viene dall'alto verso il basso e così via. E quindi, sulla base di queste caratteristiche, no, tutte le burocrazie che si dovessero poi confrontare in seguito, che si dovessero appunto studiare, possono partire da questo modello ideale che appunto è stato epurato da tutta l'accidentalità degli avvenimenti che accadono per diventare un modello ideale di confronto. Un altro esempio di utilizzazione del tipo ideale per orientare la lettura della realtà viene fatta in una ricerca di Jenkins, che è condotta negli anni 70 con interviste ed osservazione diretta su un gruppo di adolescenti appartenenti alla classe operaia di Belfast. Allora, lui che cosa individua? Individua proprio una tipologia, dei tipi ideali, e allora distingue questi gruppi di adolescenti in ribelli, lads, i maschi che accentuano nei loro comportamenti e nei valori di riferimento certi tratti maschilisti antiborghesi tradizionali della classe operaia, i cittadini che invece incarnano i valori borghesi di sobrietà, di rispettabilità, di laboriosità, di indipendenza, di promozione sociale, i ragazzi ordinari. Sono tre categorie concettuali sintetiche alle quali l'autore arriva a conclusione proprio di questo suo itinerario di immersione nella realtà studiata mediante gli strumenti dell'intervista in profondità e dell'osservazione partecipante, e che lui impiega per rileggere, sistemare e interpretare analiticamente tutto il materiale empirico. Quindi, attraverso questi tre tipi ideali, questa tipologia che lui ha costruito, egli interpreta gli stili di vita, quindi i consumi, l'abbigliamento, i passatempi, il modo di interagire con l'altro sesso, il rapporto con la Chiesa, con lo sport, la visione della famiglia e del matrimonio, l'itinerario scolastico e le esperienze lavorative. E questa categorizzazione nei tre tipi, ad esempio, serve a interpretare molto bene le diverse posizioni presenti nel campione nei confronti del matrimonio e della famiglia. Questa tipologia poi viene anche utilizzata per interpretare le differenze nel campione su tutti gli altri temi studiati. Va sottolineato come in tutti questi casi la realtà non è semplicemente descritta, ma viene interpretata, cioè letta, analizzata e alla fine ricomposta e sintetizzata a partire da categorie classificatorie o dai tipi ideali individuati. Un'altra questione è legata, è quella relativa alla portata dei risultati. Per quanto riguarda questo tipo di questione, ne abbiamo già parlato quando abbiamo analizzato il campionamento e la rappresentatività dei casi studiati. Date le sue esigenze di approfondimento e di immedesimazione nell'oggetto studiato, la ricerca qualitativa non può operare su un numero rilevante di casi, e quindi abbiamo visto proprio il fatto che si limita, che la numerosità dei casi studiati è particolarmente ridotta. Ritorniamo alle analisi di tipo misto. Questa è un'altra modalità per analizzare i dati qualitativi, l'analisi di tipo qualitativo. Le analisi di tipo misto sono, lo dice la parola, un po' quantitative e un po' qualitative. Allora, qual è il punto di discontinuità tra i due approcci, cioè quello qualitativo e quello quantitativo? L'abbiamo visto quando abbiamo analizzato all'inizio lo schema presentato da Ricolfi, cioè la presenza o meno della matrice dei dati. Esiste però un modo particolare di rilevazione nel quale i due approcci convivono, e si tratta ovviamente di quella che abbiamo definito intervista strutturata. Nell'intervista strutturata le domande sono prestabilite e le risposte sono aperte. Ciò fa sì che a tutti gli intervistati vengono chieste le stesse informazioni, anche se gli intervistati hanno la libertà di esporle come meglio credono e di articolarle a piacimento. Questa base informativa comune può essere resa uniforme attraverso il procedimento di codifica. Quindi, così come si fa, no, nel questionario strutturato, anche le domande di una intervista strutturata possono essere codificate, cioè le risposte vengono agganciate a dei codici numerici, e il fatto di fare questa operazione naturalmente ci consente di calcolarne poi le distribuzioni di frequenza. Le risposte naturalmente non hanno subito la forma di un codice, perché vengono di consuetudine registrate e trascritte nella loro completezza, e solo in seguito che vengono classificate secondo i tipi ricorrenti. Ed è sulla base appunto di queste trascrizioni, sull'individuazione dei tipi ricorrenti, che appunto poi si fanno delle classificazioni e gli si attribuiscono i codici. E in questo modo otteniamo la classica matrice dei dati, dove tutti i soggetti studiati sono classificati sulle stesse variabili. Notiamo però un fatto, cioè quando viene quello che viene classificato e codificato è solo una parte dell'intervista, cioè la parte comune a tutti i casi. Diciamo che è una sorta di minimo comune denominatore che può essere anche assai ridotto. Però ogni intervista ha poi una sua parte specifica che è diversa da caso a caso, che non deve essere perduta. Quindi l'analisi del materiale empirico procede secondo un duplice canale. Da un lato i dati standardizzati vengono studiati con gli strumenti della statistica, perché li abbiamo ricondotti a delle categorie, quindi a un lavoro di codifica e quindi all'interno di una matrice, e poi dall'altro abbiamo i testi integrali delle trascrizioni che vengono analizzati secondo le modalità tipiche della ricerca qualitativa. Quindi avete un duplice canale di interpretazione, è in questi casi l'analisi di tipo misto. E vediamo ancora un altro punto importante dell'intervista qualitativa: l'assenza di standardizzazione e l'interazione. La mancanza di standardizzazione rappresenta contemporaneamente il punto di forza e di debolezza delle interviste qualitative. Ponendo pochi vincoli all'intervistatore, gli consente di inoltrarsi lungo percorsi imprevisti, di elaborare, di esplorare nuove ipotesi sul fenomeno, andando oltre la formulazione originaria del problema. Il fatto di concedere all'intervistato piena libertà di espressione lo mette nella condizione di far risaltare il suo punto di vista, perché utilizza il suo linguaggio, utilizza le sue categorie mentali. E quindi, essendo questo grado di libertà da entrambe le parti, sia dal lato dell'intervistatore sia dal lato dell'intervistato, è uno strumento che è particolarmente adatto per la scoperta, per la comprensione. Allo stesso tempo, però, la mancanza di standardizzazione rende assai problematica la valutazione quantitativa dei fenomeni studiati e la comparazione. Ad esempio, attraverso l'intervista qualitativa riusciamo ad individuare meglio le ragioni, anche quelle profonde, per le quali le persone sono favorevoli o contrarie all'espulsione dal paese degli immigrati clandestini. Ecco, riusciamo a cogliere questi aspetti, quindi le ragioni più profonde, no? Del perché si sia favorevole o contrario a questo tipo di questione, però resta difficile quantificare il peso delle varie motivazioni, cioè quanti sono favorevoli per pregiudizio razziale, quanti sono favorevoli per convenienza economica, quanti per senso di legalità e così via. Quindi è difficile quantificare il peso delle varie motivazioni ed è altrettanto difficile effettuare delle comparazioni. Ossia, sono più favorevoli all'espulsione gli uomini o le donne, i giovani o gli adulti, gli istruiti o i meno istruiti, eccetera, eccetera. Quindi la mancanza di standardizzazione comporta una difficoltà di comparazione e comporta anche una difficoltà di sintesi, perché appunto non riusciamo a contare quanti sono quelli contrari per un motivo o per l'altro, perché non abbiamo posto alle persone la stessa domanda. Ma anche se si riuscisse a contare, a comparare, resterebbe comunque difficile inferire delle conoscenze su una popolazione più ampia. Perché? Perché il numero dei casi studiati è molto ridotto. E quindi ovviamente l'intervista qualitativa, proprio per le sue esigenze di approfondimento, non può essere condotta su campioni troppo ampi. Poi dobbiamo aggiungere un'altra questione: la preparazione, i tempi di preparazione dell'intervista. Perché? Perché occorre individuare e occorre reperire le persone da intervistare. Poi dobbiamo spiegare lo scopo dell'intervista, superare le barriere di diffidenza mediante contatti preliminari o presentazione da parte di intermediari. Poi dobbiamo fissare l'appuntamento in luogo tranquillo dove l'intervistato si senta nella massima libertà di parlare e dobbiamo farlo nei momenti in cui l'intervistato abbia disponibilità di tempo. E tutti questi aspetti nell'intervista qualitativa sono molto più impegnativi rispetto all'intervista col questionario. E questo ne, da questo consegue il fatto che l'impegno è assai maggiore, sia in termini organizzativi che di tempo, rispetto alla somministrazione di un questionario dell'inchiesta campionaria. L'intervista è così delicata come abbiamo visto, no? Quindi no, c'è tutte le capacità che vengono richieste all'intervistatore di una ricerca di un'intervista di tipo qualitativo. Quindi non è commissionabile a intervistatori, deve essere effettuata dallo stesso ricercatore e quindi questo è la conseguenza, sono i limiti nel numero di persone intervistabili. E quindi se non si standardizza, prima di tutto è più difficile confrontare, secondo è più difficile contare, terzo è più difficile inferire dal campione studiato conoscenze su una popolazione più ampia. Allora, questi svantaggi sono compensati dal fatto che l'intervista qualitativa permette di andare in profondità, di scoprire ciò che è più nascosto, ciò che è imprevisto. E quindi questi sono i grandi vantaggi. Può esserci anche un uso dell'intervista qualitativa nella ricerca sociale di ispirazione quantitativa. Quando ricorriamo all'intervista qualitativa dopo la raccolta dei dati attraverso le tecniche quantitative. Ad esempio, può emergere un tema che richiede, diciamo, un ulteriore approfondimento, sia per dargli maggiore spessore, maggiore colore, maggiore visibilità di fronte al lettore. E quindi necessita di un approfondimento che appunto si può ottenere attraverso un'intervista qualitativa, che ci consentono di aggiungere brani di intervista e consentono un approfondimento che non è stato sufficientemente esplorato dal questionario. Quindi avviene in una fase successiva, ad esempio, alla raccolta quantitativa. In questi casi l'intervista qualitativa gioca, diciamo, un ruolo ancillare nei confronti della rilevazione quantitativa, un ruolo di servizio e la principale base empirica è costituita dai questionari, quindi la fase qualitativa serve solo o per preparare la rilevazione quantitativa oppure per dare sostegno alle acquisizioni. Come ad esempio si farebbe con un'illustrazione oppure ancora per chiarire alcuni aspetti che i dati quantitativi hanno lasciato in ombra. All'opposto, invece, per gli studiosi che si ispirano al paradigma interpretativo, l'intervista qualitativa rappresenta, tra le tecniche basate sull'interrogazione, l'unica strada per una comprensione autentica della realtà sociale. Quindi l'intervista, per poter essere produttiva di conoscenza, deve essere il risultato di quella particolare e ogni volta unica interazione sociale che si realizza tra l'intervistatore e l'intervistato. Quindi, più che un atto di osservazione, l'intervista qualitativa è un atto di interazione, attraverso il quale il ricercatore accede direttamente, in maniera non molto dissimile da quella che era l'osservazione partecipante, al mondo vitale dell'intervistato. Ed è questa partecipazione che gli consente di ricostruire la sua realtà. E lo fa giungere a quella visione dal di dentro che è fondamentale per il ricercatore che si ispira al paradigma interpretativo, e per il quale questa rappresenta l'unica vera forma di conoscenza sociale.